Leggiamo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, dal versetto 1. Per ogni cosa c'è la sua stagione, c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per danzare, un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccogliere pietre, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio ha chi lavora su tutto ciò che si affatica? Ho visto l'occupazione che Dio dà ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Ha persino messo l'eternità nei loro cuori senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. Ho così compreso che non c'è nulla di meglio che rallegrarsi e fare del bene mentre uno vive e che ogni uomo che mangia, beve, gode benessere in tutta la sua fatica, questo è un dono di Dio. Fermiamoci qui nella lettura della parola di Dio. Per tutto, per ogni cosa c'è la sua stagione e c'è un tempo per ogni situazione sotto al cielo. Per tutto c'è un tempo. Perché noi viviamo nel tempo, perché noi siamo soggetti al tempo. Infatti, guardiamo sempre l'orologio che scandisce il tempo. Che cos'è il tempo? Non ci proponiamo di avere una risposta dal punto di vista filosofico o dal punto di vista scientifico, perché non è questo il luogo adatto e neanche siamo interessati in questo momento a questa domanda. Però vogliamo dare una semplice e comprensibile definizione. E se vogliamo darla, diciamo che il tempo è il contenitore degli eventi. Cioè un'unità di misura per mezzo della quale noi misuriamo gli avvenimenti del passato, gli avvenimenti del presente e gli avvenimenti del futuro. Quando è cominciato il tempo? Quando ha avuto inizio il tempo? Anche questa è una domanda molto interessante. Si parla che l'universo esiste da miliardi di anni, eppure l'unità di misura del tempo è il secondo. Noi come credenti abbiamo fede nella parola di Dio e quindi sappiamo che il nostro tempo è un tempo di attesa in vista dell'eternità, perché sappiamo che nell'eternità il tempo non ci sarà, non avrà più nessun valore, è vero o no? Ma fin quando siamo su questa terra, ogni cosa ha il suo tempo, per tutto c'è un tempo. Quindi il titolo di questo messaggio è Le stagioni della vita. Un noto predicatore americano, si chiama Chuck Swindoll, ha fatto questa affermazione. Ogni mattina qualcuno che ti ama deposita nella tua banca del tempo 86.400 secondi, che corrispondono a 1440 minuti, e cioè 24 ore. Quindi sappiamo che la nostra vita è fatta di cicli, di periodi, di stagioni che si susseguono uno all'altro senza posa. Per tutto c'è un tempo, per ogni cosa c'è la sua stagione. In natura noi abbiamo quattro stagioni, è vero? La primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, ma anche la nostra vita ha le sue stagioni. Però a differenza della natura, le stagioni della nostra vita non hanno, diciamo, lo stesso ritmo. sono più numerose. E l'avvicendamento non è mai una sequenza logica, una sequenza regolare. Dio ha fatto le cose perfette, lo dicevamo anche domenica scorsa, no? Fratelli e sorelle, non è vero. Dio ha fatto le cose perfette. C'è la stagione del raccolto, ma c'è la stagione anche della semina. Non potrebbe esserci l'una senza l'altra. Non si può raccogliere se prima non si semina. C'è la stagione del riposo, ma ci si riposa perché si è lavorato. C'è la stagione della fatica. Non c'è frutto senza lavoro. Non c'è frutto senza preparazioni. Queste sono leggi naturali, sono le leggi di Dio. Abbiamo detto che le leggi di Dio sono perfette. E qui in questo passo dell'Ecclesiaste noi vediamo che Dio ha stabilito come deve essere la vita sulla terra. E infatti l'espressione che leggiamo spesso nel libro dell'Ecclesiaste è sotto il sole. In questo caso, in questo versetto, dice sotto il cielo, ma sappiamo è la stessa cosa. È Dio che ci dà le stagioni. Amen. Questo significa che Egli controlla ogni cosa. Questo significa che niente sfugge al suo occhio. Questo significa che Egli può pianificare ogni cosa. Questo significa che Egli conosce ogni cosa, perfettamente ogni cosa. Andiamo nel libro di Daniele e leggiamo nel capitolo 2 cosa dice Daniele stesso del Signore. Versetto 20 e versetto 21 dice: sia benedetto il nome di Dio per sempre, eternamente, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Bellissimo questa dichiarazione di Daniele, è vero. Dio affida a noi il tempo. Nel momento in cui ci ha dato la vita, Dio ci ha dato del tempo che noi dobbiamo amministrare. Signore, insegnaci a contare i nostri giorni. Perché il tempo passa così velocemente che noi abbiamo bisogno di quella saggezza che viene dall'alto, perché come Mosè pregò e disse: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni perché noi possiamo fare stima del tempo che tu ci dai, così anche noi, Signore, possiamo avere riconoscenza e dare valore al tempo che tu ci dai. Qualcuno ha definito la vita come una certa somma di denaro che tu puoi spendere come vuoi, ma lo puoi spendere una sola volta. Perché le nostre scelte nell'amministrazione del tempo che Dio ci ha dato sono determinanti. Tante volte parliamo del nostro futuro. Sappiamo che il futuro ha in serbo per noi altre stagioni. Ma come saranno queste stagioni? Non lo possiamo sapere. Non sappiamo cosa porteranno, non sappiamo quello che succederà. A volte abbiamo anche paura, timore di affrontare il futuro proprio per questa incapacità di poter prevederne gli eventi. E noi a volte rischiamo di bruciare le tappe facendo delle cose o affrettando delle cose nella nostra vita senza chiedere la guida al Signore e senza aspettare i tempi di Dio. Vi ricordate Mosè? Mosè, quando era in Egitto, lui pensò che era arrivato la stagione giusta, il tempo giusto per fare quello che aveva nel cuore di fare, ma non seguì la guida di Dio. E così fece una brutta, amara esperienza. Ecco perché è necessario, fratelli e sorelle, per noi, per tutti noi, pregare ogni giorno e chiedere a Dio di rivelarci la sua volontà per la nostra vita. Ecco perché è necessario ogni giorno che noi facciamo stima del tempo che Lui ci dà e quel tempo non lo dissipiamo, non lo sprechiamo in cose inutili e in cose che non servono a nulla alla nostra vita. Ecco perché sì, la parola di Dio questa sera, lo vedremo anche più in là, ci incoraggia a gioire, a godere di quello che Dio ci ha dato, ma dobbiamo essere sempre consapevoli della caducità del nostro tempo, della fragilità della nostra vita su questa terra, del fatto che appunto il futuro è nelle mani del Signore. Noi non sappiamo quello che può, quello che Dio ha stabilito per la nostra vita, ed è perciò che dobbiamo confidare nel Signore, perché le stagioni a volte arrivano e noi non abbiamo neanche il sentore di quello che sta per accadere, quello che sta per succedere. A volte la nostra vita cambia in maniera improvvisa, repentina. Persone che vivono nel benessere sprofondano in un solo giorno nella miseria più nera, e viceversa. Persone che sono estremamente povere e bisognose, cambia improvvisamente la loro vita per qualche cosa che succede, che accade. Voi sapete che queste cose non sono, sono frequenti. Ma sicuramente quando noi abbiamo una visione chiara di quello che è la volontà di Dio per la nostra vita, noi abbiamo fede che tutte le stagioni che il Signore ha riservato alla nostra vita sono riservati dalla sua grazia. Ed Egli sarà con noi qualunque sia il tipo di situazione che dovremo affrontare, perché avere fede nel Signore ci porta a confidare nel suo aiuto e a confidare nella sua forza. Amen. Una certezza ci viene da Romani 8:28. Abbiamo letto tantissime volte questo verso della scrittura, ma questa sera lo Spirito Santo ce lo ricorda, perché noi possiamo ricordare a noi stessi, perché noi possiamo avere questa certezza nell'anima e nel cuore. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Cioè significa Dio porterà avanti, se noi siamo vicini a Lui, se noi dipenderemo dalla sua grazia, porterà avanti la sua opera nella nostra vita. E noi insieme al Signore vedremo le stagioni della nostra vita portare frutto, che in qualunque stagione noi ci troveremo, in qualunque mese dell'anno noi ci troveremo. Che si tratti dell'estate o che si tratti dell'inverno della nostra vita, la Bibbia dice che noi porteremo frutto per il Signore. Le stagioni si susseguono una dopo l'altra, il tempo passa così veloce che qualcuno ha scritto un canto che dice: dura un momento la nostra vita. E se noi siamo stati trascurati, se noi siamo stati disavveduti, noi rischiamo di ritrovarci impreparati ad affrontare le nuove stagioni che si presentano davanti a noi. E poi è inutile, quando arriviamo ad una certa età, vivere di rimpianti. È inutile piangere sul latte versato. Se abbiamo trascurato cose importanti, se abbiamo trascurato cose che determinano il nostro benessere fisico e spirituale, non possiamo ritornare indietro e raccogliere quello che abbiamo disperso. Se abbiamo trascurato la nostra famiglia, se abbiamo trascurato la nostra salute sia fisica che spirituale, se abbiamo trascurato cioè la nostra anima, diventa difficile col passare degli anni, con l'arrivo di stagioni un po' diverse, diciamo, da quelle alle quali eravamo abituati. Ci saranno delle conseguenze. La negligenza del tempo presente porterà conseguenze dolorose, sia nell'immediato, ma soprattutto nel futuro. Molti sono coloro che vivono nella tristezza e nel rimpianto. Oh, se avessi fatto questo, oh, se avessi fatto quest'altro. Perché c'è il rimpianto? Perché non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro. Il passato non può diventare futuro. Ciò che è stato perso non può essere recuperato. Questa è una grande verità. Se tu hai perso, non puoi recuperare quello che hai perso, però puoi fare una cosa: puoi smettere di perdere. Noi possiamo smettere di perdere, come quando uno comincia a giocare, e adesso mi rivolgo, se c'è qualcuno appassionato di gioco d'azzardo, spero di no. Spero che non ci sia nessuno nel mezzo al popolo di Dio che giochi d'azzardo. Il gioco d'azzardo non significa solo poker. Il gioco d'azzardo sono le slot machine, il gioco d'azzardo sono giocare a carte a soldi, il gioco d'azzardo è qualunque cosa impieghi i tuoi soldi. Giocare al totocalcio è gioco d'azzardo. Gratta e vinci è gioco d'azzardo. Io spero che non ci sia nessun cristiano che sia tentato di trovare la dea fortuna, perché noi abbiamo trovato l'Iddio onnipotente, non abbiamo bisogno della dea fortuna. Amen. Ma se uno comincia, e io credo che molti hanno fatto questa esperienza, di cominciare a giocare magari, non so, a poker, o di giocare appunto con queste diavolerie moderne che sono delle macchine ruba soldi e mangia soldi, a un certo punto lui scopre, e questa è una legge, scopre che perde sempre. Perché se qualche volta vince, quel qualche volta non compenserà mai tutte le volte che perderà. Si perde sempre. E tu non potrai più recuperare quelle monete, quei soldi che hai perso, o quelle banconote. Però puoi smettere di perdere. Puoi smettere di perdere. Ci sono delle persone che rinsaviscono prima di rovinarsi. Perché voi sapete che ci sono persone che si rovinano con le lotterie, con il gratta e vinci, con tutte queste realtà che al tempo d'oggi sono una continua tentazione. Persone che hanno perso la casa, hanno perso la famiglia, hanno venduto tutto. Dietro la realtà del gioco d'azzardo c'è sempre una realtà spirituale potente, forte, diventa qualche cosa dalla quale non si riesce ad uscire. Diventa peggio di una sostanza stupefacente. E dicevo, si può smettere di perdere. Quante persone finiscono sul lastrico, perdono tutto, perdono anche la famiglia, non possono più tornare indietro. Ma se avessero smesso in tempo, non avrebbero perso tutto. Si può cambiare direzione. C'è sempre un tempo, una stagione, che può essere la stagione del ravvedimento e del pentimento. C'è sempre un tempo in cui si può tornare in sé come il figliol prodigo e dire: ma cosa sto facendo con la mia vita? C'è un tempo e non devi aspettare la completa rovina, il totale fallimento. Forse il diavolo ti sta sussurrando, tu stai già a quel punto. Ma ricordati quello che dice la Bibbia: Dio non spezza la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante. Questo vuol dire che c'è sempre speranza nel ritorno al Signore, nel tornare a Dio. C'è sempre speranza in questo tempo che noi viviamo, questo tempo di frivolezze, perché noi viviamo nel tempo delle frivolezze. Le cose importanti, il lavoro per il regno di Dio, sta davanti a noi. E noi facciamo il mordi e fuggi. Ci avviciniamo, tocchiamo, ma siamo troppo distratti. Intraprendiamo un'opera, prendiamo un impegno spirituale, ma poi ci tiriamo indietro. Perché entriamo in quell'ingranaggio del mondo e tante realtà che ci prendono e veniamo meno. Abbiamo messo le mani sull'aratro, ma ci ricordiamo che abbiamo da fare altre cose che sono importanti. E l'opera di Dio langue, il regno di Dio prospera solo quando coloro che mettono mano all'aratro non si volgono indietro e vanno avanti compiendo l'opera che gli è stata affidata dal Signore. Amen. Il Signore scrive alla lettera, stavo predicando mercoledì su questo passo, giù in Calabria, nella chiesa di Palmi, anzi, ero dimenticato di portarvi i saluti della chiesa, vi salutano tanto i fratelli di Palmi. Stavo predicando su questo passo di Apocalisse 2. Ma io ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. Una chiesa che era ricordata dal Signore, elogiata dal Signore per la sua grande attività, per la sua fatica, fatica senza stancarsi, fatica in mezzo a difficoltà estreme. Questa chiesa che aveva mantenuto la fede, questa chiesa che aveva mantenuto i sani principi, la buona dottrina, questa chiesa che era una chiesa attiva. Però il Signore dice: io ho questo contro te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. C'è sempre una distrazione che cerca di farci perdere quell'amore e quella passione che avevamo un tempo per le cose di Dio, per l'opera di Dio, per le realtà dello Spirito. E quando il nemico riesce ad ingannarci, perché ci sono tante altre cose valide, buone, non sto parlando di cose negative, sto parlando di cose che hanno un valore su questa terra, ma quando queste cose si sostituiscono a quel lavoro che Dio ci aveva affidato, a quell'opera che avevamo intrapreso, è come se Mosè fosse arrivato in Egitto e appena arriva in Egitto egli va dal faraone e gli dice: così dice il Signore, egli mi ha dato una missione, un incarico, sono venuto per suo ordine, e il Signore dice: lascia andare il mio popolo. E faraone gli dice: senti, troviamo un accordo. Invece di lasciare andare il tuo popolo, io ti restituisco la tua dignità di principe d'Egitto. Io ti restituisco il tuo potere e la tua autorità prima che tu lasciassi l'Egitto. Ti do un incarico, un lavoro straordinario da fare e sarai la persona più importante del regno. Voi pensate che Mosè avrebbe accettato una proposta siffatta? Assolutamente no. La Bibbia ci dice nella lettera agli Ebrei che egli rinunciò alle ricchezze d'Egitto, perché aveva una visione chiara. Lui sapeva che il tempo, quel tempo che egli per la sua disavvedutezza, per la sua fretta, aveva sprecato per 40 anni, adesso aveva 80 anni e non sapeva quanto tempo il Signore ancora gli avrebbe lasciato. Ma io so che lui, e credo che lui, aveva nel cuore una sola cosa: servire il Signore, portare a compimento il regno di Dio, l'opera che il Signore gli aveva affidato. Ed è perciò che egli andò avanti senza fermarsi. Vi ricordate di Neemia? Quanti si ricordano di Neemia, che stava costruendo le mura di Gerusalemme? Era un incarico straordinario. Lui che era in una posizione privilegiata, di autorità alla corte del re, però lasciò ogni cosa. Andiamo a leggere in Neemia capitolo 6, come il nemico cerca a volte di farci venire meno nell'opera del Signore per dedicarci invece a tante altre realtà che sicuramente possono essere, come dicevo prima, delle realtà valide, delle realtà legittime, ma non è questo. Non è questa la volontà di Dio per la nostra vita. Capitolo 6, versetto 3 dice: così io mandai loro dei messaggeri a dire, loro sappiamo che erano i nemici di Israele, che lo avevano invitato a scendere, a venire e trovarsi insieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Ma io mandai a dire: sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, perché si dovrebbe interrompere il lavoro mentre io lo lascio per scendere da voi? E per ben 4 volte si mi mandano a dire la stessa cosa e io risposi di loro nello stesso modo. Non pensare che il diavolo, una prima volta che ci prova, poi ci rinuncia se tu rimani fermo nella fede. Ma lui ci proverà altre 3, altre 4 e anche altre 10 volte se vede un tentennamento da parte tua. Così il Signore ci aiuti questa sera. Il Signore ci aiuti questa sera ad avere una visione chiara di quello che il Signore vuole da ognuno di noi, in questo tempo in cui pensiamo a tante cose e dimentichiamo che invece c'è una sola cosa che è importante ed è quella che il Signore richiede a ognuno di noi. Andiamo nel verso 13, sempre dello stesso capitolo. Questo uomo era stato pagato proprio per questo, per farmi paura, indurmi ad agire in quel modo e a peccare e così acquistare una cattiva fama e coprirmi di vergogna. Questo è il tentativo del nemico, sempre, quando egli viene a farti delle proposte allettanti e delle proposte legittime. Ma dietro c'è sempre un disegno, che è quello di distruggere la tua fede, è quello di distruggere la tua anima, è quello di distruggere il tuo impegno e il tuo lavoro per il Signore. Mi state seguendo? Per ogni cosa c'è la sua stagione. C'è tempo di vivere e c'è tempo per morire. E quando noi leggiamo questi due punti fermi della vita dell'uomo, la vita e la morte, sono i due punti dove non a caso vengono posti proprio all'inizio di questa lista di tempi e di stagioni. Perché? Perché sono le uniche cose che l'uomo non può decidere. Nessun uomo può decidere il giorno della sua nascita. E nessun uomo può decidere il giorno della sua morte, a meno che non commetta un suicidio. Però in questo frangente tra il giorno della nascita e il giorno della morte ci sono tanti punti, tante stagioni che l'uomo è chiamato a scegliere, perché la vita è fatta di scelte e le scelte che noi facciamo determinano le stagioni che verranno nella nostra vita. E una di queste scelte addirittura determina l'eternità, determina la nostra eternità. Leggiamo in Ecclesiaste sempre lo stesso libro, ma al capitolo 7, al versetto 17. Non essere troppo malvagio e non essere stolto. Perché vuoi morire prima del tuo tempo? Morire, cercare di morire prima del tempo. Sapete cosa sta dicendo qui la scrittura? Non permettere che il peccato ti uccida senza che tu abbia fatto una scelta riguardo all'eternità. C'è tempo per uccidere e tempo per guarire. Quando noi viviamo nel peccato, uccidiamo tante cose. C'è tempo per uccidere. C'è stato questo tempo nella vita di ognuno di noi. A volte abbiamo ucciso qualcosa prima ancora che nascesse, proprio come l'aborto. A volte abbiamo ucciso qualcosa ed era ancora in tenera età. A volte abbiamo visto uccidere a causa del peccato, per esempio, un matrimonio. Abbiamo visto uccidere la pace nella famiglia. Abbiamo visto uccidere sentimenti nobili che erano nel cuore di qualcuno, come l'amore, per esempio. Abbiamo visto uccidere iniziative o opere che potevano dare gioia a qualcuno e che potevano anche essere una gioia per noi stessi. A volte si fanno morire dei bambini o dei ragazzi, ma non si fanno morire in un giorno. Si fanno morire attraverso un processo di azioni, di parole, di realtà. Per cui quel bambino, quel ragazzo, mentre cresce già muore per il peccato dei propri genitori. Ed è qualcosa di estremamente terribile, è qualcosa che sicuramente si ripercuote nella società e qualche volta si ripercuote anche nella Chiesa, perché si può uccidere anche una Chiesa, perché si può uccidere anche un'anima semplice che viene scandalizzata a causa appunto del peccato. Tutte queste cose, vedete che io sto elencando, tutti questi omicidi, tra virgolette, sono il frutto del peccato. Il peccato agisce in questo modo. Però di fronte a tutte queste brutte notizie ce n'è una che è bellissima. E la Bibbia dice c'è un tempo per uccidere, ma c'è un tempo anche per guarire, gloria al nome del Signore. C'è un tempo anche per guarire, perché dove il peccato abbonda, o dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. È una parola di speranza, è una parola per coloro che appunto guardano la loro vita e vedono solo un fallimento. È la stagione della guarigione che Dio ti vuole dare. Il peccato ha ucciso, e ha ucciso nella tua vita stessa tutto ciò che c'era di buono. Ma sia lode al nome del Signore questa sera. C'è una stagione di guarigione che Dio ti vuole dare. Quando è arrivata nella nostra vita, quanti possono testimoniare questa sera che quando è arrivata questa stagione di guarigione, noi abbiamo sentito il perdono di Dio. Noi abbiamo sentito l'abbraccio di Dio. Noi abbiamo sentito la salvezza scendere nella nostra vita. Siamo stati trasformati e Cristo ha fatto tutto per noi. Amen. Così noi possiamo vivere nella stagione della morte, del morire, ma possiamo anche entrare nella stagione della vita. Sia ringraziato il Dio per quanti hanno fatto questa decisione. Verso 5 ci dice che sì, c'è un tempo per demolire e un tempo per costruire. Forse per te questa sera il Signore ti sta dicendo che è tempo di abbattere le mura di Gerico nella tua vita. Demolire questo significa buttare giù qualche cosa, buttare giù un edificio, demolire. Quante cose dobbiamo demolire? Che il Signore ci fa vedere come cose che appesantiscono la nostra vita e che ostacolano l'opera dello Spirito dentro di noi. Il Signore ci chiama a demolire ogni fortezza del nemico, che il nemico è riuscito a costruire nella nostra mente. Il Signore ci chiama a demolire gli altari di Baal intorno a noi. Buttare giù le fortezze del vizio, buttare giù le fortezze delle cattive abitudini, buttare giù le fortezze del peccato sotto ogni forma. E tutto è possibile con l'aiuto dello Spirito Santo. Qualcuno dica amen. Noi dobbiamo demolire, c'è un tempo per demolire, ma gloria a Dio, c'è un tempo per costruire. Il Signore dice che tu puoi edificare la tua vita stessa, puoi edificare te stesso, puoi edificare anche gli altri, puoi edificare la tua casa, puoi riedificare il tuo matrimonio, puoi fare tutto ciò che sembra impossibile, puoi riedificare le tue relazioni con i fratelli, puoi riedificare la tua relazione con il Signore, la tua comunione con il Signore, attraverso la preghiera, attraverso la parola di Dio, attraverso la comunione fraterna. C'è un tempo per piangere e c'è un tempo per ridere. C'è un tempo per piangere e c'è un tempo per ridere. Come cristiani sappiamo che il Signore non ci ha promesso sempre il sole nella nostra vita. Amen. Così la vita cristiana è a volte costellata di prove, di tentazioni, di ostacoli, di battaglie spirituali. E se fosse finito qui, saremmo nei guai. Perché grazie a Dio possiamo dire questa sera che è anche costellata di grandi liberazioni, è anche costellata di vittorie straordinarie, di benedizioni meravigliose, di liberazioni che il Signore concede all'anima nostra, di conquiste. Ma tutte queste ultime non sarebbero possibili senza le prime. Noi non potremmo realizzare la liberazione del Signore se non ci trovassimo nella prova. Noi non potremmo realizzare mai la vittoria se non fossimo passati per la battaglia spirituale. C'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere. Ci sono cristiani che vivono solo nella prima stagione e vivono sempre la stagione del pianto. Piangono sempre. Ci sono cristiani che vogliono sempre vivere nel tempo delle risate. E anche questo è un estremo che non va bene. Alcuni pensano che il cristianesimo sia solo tristezza e cordoglio. Altri pensano invece che sia solo saltare, danzare, eccetera. Oppure a volte, ecco, raccontare solo storielle divertenti. Trovare sempre l'occasione per far ridere qualcuno o per ridere, sì, ma io penso che è meglio ridere e gioire soprattutto nella presenza del Signore. Il Salmo 16 dice, e io spero che tutti sappiate questo verso della scrittura, il versetto 11 del Salmo 16, che nella presenza del Signore che cosa c'è? C'è gioia a sazietà. C'è gioia e sazietà quando veniamo nella casa del Signore. Amen? E allora non teniamo il lutto quando veniamo nella casa del Signore. Non siamo qui per adorare un Dio morto. Non siamo qui per piangere sempre su qualcuno che giace in una tomba. Gesù Cristo, il nostro Salvatore, è risorto dalla morte. Amen? Dio non è morto. Non essere sempre triste. Dio non è morto. Rallegrati nella presenza del Signore. Mandate grida di gioia all'Eterno. Gioite nel Signore. Quante volte la Bibbia dice gioite nel Signore? Divertiti. Ma non fare del divertimento il tuo Dio. Non fare del divertimento, del gioco, il tuo idolo. Perché questo sarebbe l'effetto contrario di quello che Dio vuole fare attraverso appunto la gioia che Egli ti vuole dare. Rallegrati. Rallegrati ogni giorno. Proprio nell'Ecclesiaste leggiamo, rallegrati o giovane nei dì della tua giovinezza. Ma sta parlando di un altro tipo di allegria o di altro tipo di gioia. Ma quando Paolo dice rallegratevi, sta dicendo un'altra cosa. Lui sta dicendo: rallegratevi nel Signore. Amen. Così quando veniamo nella casa del Signore, per favore, gioiamo nel Signore. Poi quando torniamo a casa, se vogliamo piangere, possiamo piangere. Sicuramente ci sono delle situazioni a volte che mettono tristezza nella nostra vita e a volte è pure buono essere tristi. Ma non facciamo che la tristezza ci surclassi, che la tristezza diventi la regola della nostra vita, che duri per troppo tempo nel nostro cuore. Se hai tristezza nel tuo cuore da troppo tempo, questa sera mandala via nel nome di Gesù. E lascia che la sua gioia riempia il tuo cuore. Rallegrati nel Signore. Il verso 5, e poi mi avvio alla conclusione, il verso 5 dice: un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccogliere pietre. Io ricordo un'esperienza che ho fatto quando ero ragazzo con mio padre. Mio padre amava la terra, era un appassionato di agricoltura, però non gli bastava mai, lui era sempre alla ricerca di qualche cosa di nuovo da coltivare. Così nella terra che lui coltivava c'era un terreno molto scosceso e molto pietroso. Erano in pratica sassi in un sentiero ripido dove era impossibile pensare che un giorno qualcuno avrebbe potuto coltivare qualcosa. E io sono rimasto meravigliato, nonostante avessi una tenera età, sono rimasto sconcertato nel vedere il capolavoro che lui è riuscito a fare. Ha cominciato prima di tutto togliendo le pietre. Comincia a togliere le pietre dalla tua vita e dal tuo cuore se vuoi che il tuo cuore diventi un giardino profumato per il Signore. La prima cosa che fece, cominciò a togliere tutte le pietre, le ammucchiò tutte da una parte. E io mi domandavo, ma cosa vuole fare? Levando tutte le pietre, il terreno diventò sicuramente più lavorabile. Così cominciò a fare delle terrazze e usò le pietre per fare dei muri che contenevano la terra della terrazza superiore. E venne fuori qualcosa di bello nel giro di qualche mese di lavoro, perché lavorava solo dalla mattina alla sera per fare questo lavoro, ma tutte le pietre sparirono ed era pure bello a vederle perché erano diventate muri fatti proprio a opera d'arte, ma adesso c'era il terreno per seminare e per raccogliere i frutti della terra. Ecco, io penso che questo significhi che c'è un tempo per togliere le pietre e un tempo per raccoglierle. E naturalmente potremmo continuare, ma se andiamo a vedere tutti gli altri tempi che troviamo qui nella scrittura, la conclusione è sempre la stessa. Ci sono delle stagioni nella nostra vita in cui noi siamo chiamati a compiere qualcosa che poi tornerà sempre per il nostro bene. Perché? Perché Dio ha fatto, versetto 11, Dio ha fatto ogni cosa bella. Gloria a Dio. Fratelli e sorelle, Dio ha fatto ogni cosa bella. Questo è in senso generale. Ma io voglio dirti questa sera, Dio ha fatto ogni cosa bella anche nella tua vita. Non rovinare la bellezza di Dio, anzi, lascia che Dio continui la sua opera in te perché renda bella la tua vita. C'era un piccolo coro che cantavamo qualche decina di anni fa e diceva proprio così: ora è bello. Nella versione originale dice: tutto è bello. Ora è bello, ogni giorno. Perché Gesù è venuto e ha compreso la mia confusione e ha preso la mia vita di lotta e di dolore e l'ha resa bella, buona. E questa è l'opera che fa solo il Signore. Amen. Il peccato ti offre solo rovina, mostruosità, assurde, tenebre, delusione. Ma tra il tempo per nascere e il tempo per morire è il tempo delle scelte. Tu puoi fare la tua scelta. E se proprio vogliamo una saggezza, una perla di saggezza conclusiva, l'ultimo verso e chiudiamo, andiamo sempre nell'Ecclesiaste, nell'ultimo capitolo dell'Ecclesiaste, qui c'è veramente il compendio di tutto quello che abbiamo detto. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo.